SBS Italia.
Siamo tutti uguali e tutti un po' diversi, tutti in fondo persi dentro al telefono.
E questa volta ci andiamo veramente dentro al nostro telefono, visto che parliamo proprio di telefoni e schermi anche da televisione. Nei prossimi 25 minuti diamo il benvenuto al nostro super ospite internazionale, Davide Gaido.
Super ospite internazionale.
Posso dirlo?
Beh, certo, internazionale, sì, sì.
Non ho ancora finito la mia introduzione.
Beh,
fondatore di Problem.com, nostro guru informatico e bell'uomo. Ciao Davide.
Ciao, ciao, e internazionale, uomo internazionale del mistero, eccomi qua.
Poco mistero. Vabbè, noi ci sono.
Abbiamo pubblicato una foto perché così le persone sanno che si tratta di una persona in carne ed ossa.
Non possiamo mica correre il rischio di rompere l'internet.
Non si può pubblicare. Io sono come i Daft Punk, cioè il casco anche in questo momento. Voi non potete vedermi, ma sono protetto dalla mia privacy.
Tra l'altro, di scherzo, ma il casco ce l'ha veramente.
È vero, si presenta sempre in studio col casco. Forse ha un po' paura di quello che possa succedere.
Sì, forse sì.
Forse fa bene.
Vuole lanciare il sasso e nascondere la testa. Allora, però, in realtà, noi oggi ci prendiamo un po' una piccola pausa dal nostro abituale doom and gloom solito, quando parliamo di cospirazioni delle corporation che ci stanno prendendo la nostra vita, visto che da mesi appunto il messaggio che lanciamo è il seguente: per essere veramente sicuri dovete trasferirvi in una caverna senza wifi e rimanere isolati. Parliamo di cose belle, cioè cosa ci aspetta nel futuro prossimo nel campo delle tecnologie, tra schermi arrotolabili, schermi pieghevoli, 5G. Sei contento, Davide?
Sono felice, ma mi sento un po' strano, no? Perché sono abituato a prescrivere del disagio, no?
Dell'ansia. Allora,
ti fermo, iniziamo con il disagio però, allora.
Ecco, grazie, grazie, perché non mi sento me stesso.
Poco disagio, però comunque in realtà è attualità che ci riguarda, visto che il primo ministro Scott Morrison ha confermato che i partiti principali sono stati vittime di attacchi, cyber attacks, l'8 febbraio scorso, che sono passati attraverso i server del Parlamento. Gli autori sarebbero delle non meglio identificate potenze straniere. Allora, che cosa sappiamo di questa vicenda inquietante, tra l'altro?
Ma oramai si sa che oramai la guerra tra nazioni, la guerra tra virgolette fredda, oramai si combatte a colpi di hacking, rubare password, influenzare le elezioni politiche. Questo è un hacking, chiaramente, almeno a quello che loro dicono, che viene da un'entità nazionale, come si dice, state sanctioned hacking, che è una nazione che ha un dipartimento militare segreto devoto all'hacking, che non esiste tecnicamente, una roba da X-Files praticamente.
Tra l'altro ieri proprio la Cina ha protestato di essere stata accostata a queste pratiche,
che sicuramente non accadono nel loro suolo nazionale. Niente, alla fine non è successo niente, è venuto fuori semplicemente perché tutti i parlamentari hanno perso l'accesso alla password, ed era una di quelle cose che non puoi veramente l'accesso alla loro email, e non è una di quelle cose che puoi nascondere, perché tra tutti i parlamentari vuoi che ce ne sia uno che si fa scappare oggi non va la mail, per dire. Quindi ci hanno detto cos'è successo. In realtà ci hanno detto che l'hacking è stato catturato subito, l'hanno fatto il paragone come se uno venisse a rubare in casa, ma è arrivato, ha aperto la porta ma non è neanche riuscito a rubare la ciotolina dove si tengono le chiavi.
Però un giretto ce l'ha fatto.
Però qualcosina
soggiorno.
Secondo me ha dato un'occhiata al microonde da lontano.
Ecco.
E niente, hanno detto assolutamente non ci sono state interferenze nelle elezioni eccetera, boh, chissà che cosa hanno preso poi in realtà, perché è molto difficile poi risalire forensicamente a quello che è successo. Soprattutto ricordiamo sempre, per un po' di disagio, una botta di disagio, che chissà quante volte noi non sappiamo questi attacchi hacker, perché io sono sicuro che questo è saltato fuori perché c'era di mezzo le email dei parlamentari, è ovvio che non puoi tenerlo nascosto, però chissà quante altre volte succedono cose simili che non saltano fuori. E vabbè, intanto noi andiamo avanti così. Io oggi avevo dei gustosi argomenti di disagio che però lascio perdere, non li annuncio neanche per la prossima settimana.
Qui apriamo una parentesi: ieri stavamo proprio decidendo di che cosa parlare nella puntata di oggi. Lui mi ha subito dato un 3 o 4 argomenti disagiati. Noi abbiamo detto: no, guarda,
oggi per favore.
Il prossimo mese. Oggi invece parliamo di cose belle.
Carlo che è sovraeccitato da questa notizia, lo vedo convinto.
Sì, è da ieri che non si stacca dal suo schermo per vedere tutto quello che sta per essere lanciato o che è stato lanciato. Però permettetemi di interrompere questo entusiasmo solo per un secondo per ricordare il numero, e che le linee sono aperte, giusto? Il numero è 1300 799 626. Se per caso vi fosse venuta in questi ultimi 10 minuti una confusione su quello di cui stiamo parlando, adesso prego.
giustamente,
entusiasmi, 1300 799 626
per le domande, 0429 996 263 per i messaggi. Tra l'altro noi siamo stati off air per qualche minuto inizio del programma, siamo stati hackerati?
Sicuramente sì.
Ah, okay.
Dagli alieni.
Molto bene. Senti, parlando di cose belle, allora, il 2019 sarà l'anno degli schermi da cellulare pieghevoli. Al momento è un vero e proprio Corea contro Cina, visto che questi due paesi sono in pole position per aggiudicarsi la palma del primo telefono pieghevole della storia. In realtà ce ne sono già, il primo telefono pieghevole bello della storia.
In realtà ce n'è già uno, perché ho scoperto quando mi hai detto che ce n'è uno. I primi che sono arrivati sono stati cinesi con la marca Royole Flexi Pi, che è stato il primo in assoluto telefono
fatto unicamente per piantare la bandierina,
sì,
perché in
sì.
realtà è un telefono pieghevole che non si piega,
hai un martello, non è che sia proprio allegato. Bellissimo da vedere.
Senti, però proprio ieri la Samsung ha lanciato il suo Galaxy Fold, insomma Galaxy pieghevole, che cos'è?
Fondamentalmente la novità adesso sono questi schermi pieghevoli, cioè che il cellulare si piegano, e qui la gente dirà: ma noi ne avevamo già questa tecnologia, era il, ti ricordi i cellularini che si chiudevano, StarTAC, bravo, StarTAC, Motorola StarTAC, e così facciamo un po' di pubblicità anche alla Motorola.
Esiste ancora?
Sì, sì, fa ancora dei telefoni, ancora, sì, sì, fa tutto, farà anche lei i telefoni pieghevoli a un certo punto. E niente, secondo me è una bella idea. Fondamentalmente l'idea è un telefono che si è piegato a metà come telefono, e poi lo apri tipo libro e diventa un tablet in qualche modo.
Però appunto c'è una tecnologia raffinatissima,
sì,
dietro, perché devi avere uno schermo che si piega senza rompersi, uno schermo che si piega completamente.
In realtà questa è una cosa interessante, perché la tecnologia esisteva già da tempo. Praticamente tutti gli schermi AMOLED, che è un'evoluzione dell'OLED, che è un'evoluzione del LED. Praticamente, fondamentalmente, gli schermi moderni LED funzionano che c'hanno tanti puntini, tante lampadine dentro colorate, e ne hai milioni, e ognuna si illumina e ti forma l'immagine. L'OLED praticamente era scoperto da una patina organica che creava dei neri più vividi, insomma è molto tecnica questa cosa qua. Ultima evoluzione era la AMOLED, che ci sono già e che sono già pieghevoli di natura, sono già schermi che si piegano. Il problema era il substrato, nel senso quello che ci metti sopra. Il vetro, per ovvi motivi, non è pieghevole, è il contrario di Rocky, si spezza quando
Davvero?
Si piega, sì, pensa a te.
A quello ero arrivata.
Quindi le mie capacità tecniche mi suggeriscono la soluzione, non usare il vetro.
Non usare il vetro, hanno usato altri materiali di cui non sappiamo, perché mi sono messo a cercare per la puntata, in effetti è tipo coperto da segreti, ognuno ha il loro segreto, perché devi trovare, fondamentalmente è una plastica che abbia in fondo le stesse proprietà del vetro, perché il vetro riflette, senti che bravo.
Stavi dicendo rifrange.
Stavo andando dentro filini, riflette la luce in un certo modo, e quindi hanno trovato delle plastiche. È stata quella alla fine fondamentalmente la vera ricerca da fare, trovare qualcosa di resistente che non si graffi, che si possa piegare.
Ecco, però... ma quindi la cosa bella è avere appunto un telefono con uno schermo e poi dietro uno schermo ancora più grande, cioè
sì.
la grande novità, a parte chiaramente l'eccezionalità tecnologica di questa evoluzione, è questa.
Sì, ma per me è una, cioè siamo veramente nell'infanzia. Nell'infanzia per una serie di motivi. Adesso ho visto proprio che il Galaxy Fold, che è stato annunciato, ha 6 camere, perché ovviamente diventa il problema.
Videocamera.
Perché tu immaginati che quando lo chiudi, tutta una parte dello schermo sparisce. Quando lo apri, quella parte dello schermo deve avere magari la camera per i selfie, perché è importante. Perché
è fondamentale, io direi.
Se devi fare un selfie al volo mentre hai aperto il tuo
mentre
telefono.
Mentre sei nello studio di Radio SBS.
È necessario, anzi adesso facciamo dei selfie in pausa. Però voglio dire, è una cosa molto bella, perché si muove da... Si potrebbe arrivare al punto in cui telefono e tablet diventano una sola cosa.
Anche perché come dimensione, per esempio, di questo Galaxy Fold sono circa 18 centimetri aperto, quindi diventa praticamente un
grande.
Bel piccolo tablet. Senti, questa è per quanto riguarda Samsung. La Cina invece che cosa ci propone?
La Cina ha fatto questo FlexiPi, che è bellissimo, e poi ha le altre loro classiche. Il più bello, secondo me, della Cina che propone è un po' diverso, è lo Xiaomi. Che sono sicuro che molti degli ascoltatori stanno iniziando a sentire. È una grossa compagnia cinese che sta iniziando a fare. Fa tutto, fa anche le bottiglie per l'acqua. Cioè fa ombrelli, fa un sacco di cose e sta facendo dei prodotti tecnologici veramente avanzati. Fanno, per esempio, l'aspirapolvere, quello che va in giro da solo, ed è forse il migliore che c'è al momento. Sono veramente all'avanguardia, e loro hanno interpretato il telefono che si piega in modo diverso, che mentre Samsung lo fa che si apre come se fosse tipo un libro, questo si piega a metà dietro, cioè a due è molto difficile da spiegare.
È un trittico praticamente.
Sì, è un trittico.
So
sì.
Che al posto di avere Gesù e la Madonna c'hai lo schermo.
Sì,
sei diciamo, andato sì. Decisamente oltre comunque.
Beh, i trittici sono questi.
Sì, è un trittico, mettiamolo così, è un trittico a telefono in cui hai questo telefono davanti a te e dietro hai queste le due pale. Alette.
Le palle d'altare.
Sono le palle d'altare.
Ok.
Insomma, di portare un po' di cultura in questa trasmissione.
Io suggerirei come slogan di buttare dentro un... È un telefono con le ali, chi coglie coglie. Ma per me ha un senso, perché invece di avere questa roba mastodontica diventa anche un po' più
portabile.
Gestibile, sì. Un po' più portabile. Sarà da vedere poi quando questa cosa finiscono in mano ai consumatori quale sarà. Perché per me, a me la cosa che preoccupa di più di questi telefoni adesso, perché tra qualche anno sarà, non sarà più un problema, è lo schermo che si riga e si rompe e il cardine in cui ruota. Anche Samsung diceva che è stata la cosa più difficile per loro da fare, perché ovviamente deve essere fatto in modo che alla decima volta che lo apre non si schiacci fuori.
Però è buffa come cosa, uno pensa che il problema sia piegare lo schermo, invece quello è un problema già risolto tecnicamente, cioè sì, sono proprio le cose piccole e tra l'altro anche lo spessore, perché se tu fai il trittico di cui dicevamo praticamente ti viene un bel sandwich.
Sì, è un sandwich, è un telefono a sandwich. Bisognerà vedere, perché in realtà lo scopo finale di questa cosa qua sarà una delle ci sono già stati dei prototipi ipotizzati così, in cui a un certo punto arriveremo ad avere veramente il giornale, il foglio di giornale fatto come se fosse, cioè, un tablet che ha lo spessore di un foglio di giornale e che veramente lo pieghi, lo accartocci praticamente, e quello sarà una delle cose che arriverà. Ma lì ha degli altri problemi, principalmente è dove mettere il processore e compagnia bella.
Tra l'altro avevo letto in questi siti di Fanta Tecnologia che una delle opzioni potrebbe essere proprio un orologio, per cui praticamente al posto dell'orologio hai, nel caso in cui avessi uno schermo così sottile, puoi veramente tirarti fuori un vero e proprio tablet e risolvere il problema di telefono.
Sì, da ispettore gadget, ma in realtà questa tecnologia dello schermo pieghevole tipo giornale possiamo già vedere adesso con i televisori a tapparella, come li chiamo io, che c'è questa specie di base gigante in cui schiacci un bottone e viene fuori questo televisore mastodontico che è praticamente veramente spesso come un foglio di carta.
Tecnologia... 65 pollici di schermo che vengono su così allo schiocco di dita, certo non proprio allo schiocco di portafoglio.
Esatto, ci hai introdotto il nostro secondo tema, cioè quello dei televisori. Visto che appunto di questi telefoni, questi schermi, ci potremmo fare un'idea più precisa nei prossimi mesi, nei prossimi anni, invece possiamo vedere già adesso i televisori che si arrotolano, la tapparella, come dici tu. LG, infatti, il mese scorso ha presentato il suo primo modello di televisore, si chiama Rollable Display, cioè schermo arrotolabile, a tapparella, 65 pollici, come diceva Francesca, e questo schermo praticamente sparisce arrotolandosi dentro il mobiletto.
Niente, hai detto tutto, non c'è molto da aggiungere. Per me è una bellissima idea, sinceramente. Alla fine, adesso come adesso, se andate a vedere video delle foto online, non è che sia proprio bellissimo da vedere, perché c'è sto cassone agghiacciante che schiacci un bottone e salta fuori lo schermo. La cosa obiettivamente bella che non hanno ancora sfruttato è che tecnicamente, avendo sto coso che entra e esce a diverse angolazioni, potrebbe essere in un futuro un modo per dire: voglio vedermi un film senza le barre nere, lo metto più basso. Voglio vedere un film come se fosse un vecchio televisore, lo metto a metà. Voglio vedere un film tipo cinema, lo estraggo tutto, per dire. Ed è anche una questione di spazio, perché obiettivamente salvi lo spazio. Invece di avere questo angolo morto di mastodontico televisore, magari dietro hai un bel quadro, non so, una biblioteca con dei libri finti, tutte cose carine.
Una biblioteca con dei libri finti, giustamente coperta da uno schermo piegabile. Casa tua è un po' inquietante.
Beh,
Davide,
voglio dire, se uno ha uno schermo piegabile vuoi che abbia dei libri veri dietro.
Sì, però
ti dico questo, è un commento a questo video dell'LG su YouTube, diceva: è la soluzione migliore a un problema che nessuno ha.
Sì, cioè, ma anche l'iPad, quello è un famoso commento che era venuto fuori ai tempi dell'iPad, che diceva: avete creato la soluzione di un problema che nessuno aveva, però adesso abbiamo questo problema. E io adesso mentre parlo con te dico: ma io ho il problema che il mio televisore non entra a tapparella, mi dà fastidio, quindi stasera andrò con un martello.
Creare il bisogno del consumatore, mica l'hanno inventati
poi bisogna consumare di brutto, devi comprare il telefono che si piega, il televisore a tapparella.
Io vorrei farvi vedere il televisore che ho in casa, che credo sia di quarta mano ordine. Addirittura volevo portarvi una foto stamattina perché non so qua... sì è il primo televisore che io ho in casa dopo circa 10 anni senza.
Comunque io vi invito a questa frase,
vi espungo.
Dovresti farlo.
Una persona molto saggia una volta mi disse: ricordatevi che i film li vedevi anche col VHS e li vedevi uguale, non è che
li vedevi malissimo col VHS.
Li vedevi male, però la storia la seguivi comunque.
Senti, questo 2019 si promette gustoso per quanto riguarda i gadget.
Sì, ci abbiamo anche il 5G, che è uno più del 4G. Vedi, capito?
E che succederà? Una
niente,
rivoluzione.
Vai più veloce. Stavo leggendo tutte le robe di marketing, che adesso scarichi il film invece che in 3 minuti lo scarichi in 10 secondi. E la tua vita migliora.
Bene, così possiamo continuare a leggere quei libri finti della libreria finta.
Brava, brava. Cioè, metti caso che devi andare a comprare online la libreria finta, ci metti meno tempo col 5G. No, ha dei vantaggi, cioè...
Non ti vedo convinto.
Ma non è che non mi vede convinto, è che il 5G richiede una nuova infrastruttura, quindi va fatto l'upgrade delle varie torri, quindi va rimesso fuori, tutti i telefoni fuori non saranno compatibili, tutti vorranno il 5G.
Questo è un po' un problema.
Ma non è che non sarà un problema, perché il 4G andrà avanti ancora per tanto tempo e ci vorrà molto tempo per cui tutto il territorio australiano sia coperto dal 5G e ok. Però è una di quelle cose che veramente mentre parlando di questa puntata... Siamo veramente in una società che è un livello di consumismo folle e ogni volta c'è qualcosa di nuovo, no? Il 4G non è più sufficiente, ma io non voglio il telefono che si piega, non importa, lo cambierai lo stesso perché ti devi andare nel 5G, cioè va avanti sempre così ed è
ma
un progresso.
Abbiamo invitato il nostro esperto di tecnologia oppure
Savonarola?
Savonarola.
ma è che è una
no,
questione
però mi piace
di...
perché è una persona che è all'interno di un ambiente professionale che guarda la tecnologia, è uno degli attori, però ha un principio comunque di dubbio, no?
Difendendo l'indifendibile.
Ma non è che è l'indifendibile, è che per me il mio principio è che la tecnologia dovrebbe essere...
Sto difendendo la coscienza di chi...
Brava, dovrebbe essere del bene comune. Cioè, che bene comune c'è col 5G? Siamo in un paese che ha dei problemi con internet enormi, invece di magari far funzionare l'NBN, era veramente necessario mettere ulteriori torri sul 5G bloccato a 1 GB di dati a $60 al mese. Non lo so, sembra sempre che invece di andare avanti per il bene comune, andiamo avanti per il bene delle società. E questa cosa qua del 5G c'è veramente tanto dibattito, soprattutto perché comincia ad alzarsi la banda, le onde, ci sono delle persone che dicono: noi onestamente non sappiamo se a questo livello queste onde abbiano un effetto sugli esseri umani. Questo è un argomento un po' complesso, nel senso che io non voglio essere uno di quelli tutti vari, le varie torri, lamentele, eccetera, però obiettivamente stiamo arrivando al punto tale in cui la banda, quindi l'oscillazione di queste onde, arriva a un punto in cui onestamente non sappiamo che effetti abbia a lungo termine. Tecnicamente non dovrebbe penetrare nelle cellule, perché non è una radiazione non ionizzante, tipo per esempio il sole è ionizzante, i raggi UV sono ionizzanti per quello che fanno male, queste onde non lo sono, però fondamentalmente
possono fare male.
Come... beh, oddio, i raggi UV non sono il massimo, soprattutto qua in Australia, però la cosa ufficiale dei medici è: non sappiamo. Cioè, secondo me sarebbe bene, il nostro consiglio è magari cercate di capire esattamente cosa può succedere. Poi arriverai 6G, poi arriverai 7G. Quello che era il mio concetto è quando a un certo punto ci fermeremo? No, secondo me no, perché ogni anno c'è bisogno di creare quella novità per me la differenza è tra delle novità, davvero lo schermo che si piega è veramente una bella idea, potrebbe essere un cambiamento, potrebbe ridurre il numero di persone che hanno sia il tablet che il telefono, però ogni anno mi sembra che ci sia qualcosa che esce fuori che migliora la nostra vita, per carità, in qualche modo, ma non è che ci abbia cambiato tutto.
Anche perché questo 2018, l'anno che è appena trascorso, ha segnalato il primo stop a livello globale di vendite di telefonini. cioè i cellulari per la prima volta hanno tirato il freno a mano.
Ma perché sono stati sostituiti da altre tecnologie?
No,
o...
perché la gente non li compra più come li comprava una volta. Adesso c'è proprio... anche perché obiettivamente diciamo che si è raggiunto un livello medio che è più che ottimo per il consumo abituale delle persone, per cui la gente dice perché devo andare
non
a spendere altri
di...
$1,500 su un modello sicuramente migliore, sicuramente più bello, ma non completamente diverso. Da qui anche la spinta ad avere più gadget, più schermi pieghevoli per spingere questo mercato.
Io solo quello che dico, cioè la tecnologia deve avanzare, però mi sembra veramente che stiamo andando ad avanzare la tecnologia che per il bene del consumismo invece del bene della razza umana, tra virgolette, perché è vero, il cellulare, cioè ogni anno tecnicamente andrebbe cambiato oramai, io non lo cambio ogni anno, però tecnicamente se uno va a vedere le pubblicità, eccetera, quest'anno c'è lo schermo pieghevole, il 2020 sarà l'anno degli schermi olografici, il 2021 degli impianti dentro al cervello, e ogni anno uno deve comprare il telefono nuovo.
Impianti dentro al cervello, cosa ci puoi dire di questo?
Arriveranno anche quelli dei chip che ti metti da qualche parte. Sì, ci sarà.
Beh, però forse quello di cui stavi parlando, Carlo, è anche un segnale interessante, perché tanto lo sappiamo che insomma il mercato lo fa la domanda: se persone comprano di meno i telefoni, probabilmente anche le aziende si dovranno adattare e magari fare proposte differenti piuttosto che queste piccole.
Sì, ma io quello che vedo è che le generazioni nuove di ventenni di adesso sono molto più coscienziosi nell'acquisto di... Io ho svariati colleghi millennial, tra virgolette, e molti di loro, non tutti, ma molti di loro hanno una certa coscienza consumeristica che viene da un cambiamento evidentemente delle nuove generazioni, ma sicuramente andrà a fermarsi. Per questo che le società ogni anno devono mettere qualcosa di nuovo, perché obiettivamente da un po' che stagnava, cioè ogni anno si cambi il telefono, ma per avere che cosa? La fotocamera più bella. Adesso c'è una ragione per cambiarlo, c'è lo schermo pieghevole.
E poi i microchip
che per qualcuno anche comunque potrebbe non essere esattamente una
novità. No, però è bello, cioè,
novità,
l'idea di avere...
eccitantissima.
Guarda, noi l'anno prossimo andremo i nostri schermi pieghevoli, ti prenderemo in giro tu con il tuo
allora facciamo così, vediamo chi di noi tre sarà il primo, scommessa di chi di noi tre sarà il primo ad averlo, secondo me lui.
Secondo
già,
me Carlo,
l'ha già comprato,
no, no. Si è esposto abbastanza stamattina.
Se riesco a farmelo regalare. No, ma poi in realtà devo confessare che per quanto riguarda le innovazioni, io sono sempre una comare, aspetto che gli altri comprano e vedo se funziona e poi magari
mi sembra giusto, facciamo così anche noi, dai.
Allora Davide Gaida, grazie mille per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS, appuntamento per parlare di disagio il prossimo mese.
Va bene, ciao a tutti, buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.